drammatico. Donaci di essere veri ascoltatori e autentici testimoni della verità.
Thank you. preparato una degna dimora per il tuo figlio e in previsione della morte di lui l'hai preservato da ogni macchia di peccato. Concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Senso di smarrimento per cui non si sa più qual è la direzione giusta da prendere. Quanti di noi si trovano in questa condizione? E siccome siamo nella giornata del seminario, per chiudere in bellezza diciamo pure che c'è crisi di vocazione. E allora come si può uscire dalla crisi? Il libro di Dostoevskij aveva come protagonista un idiota. La frase in cui è citato questo libro era contenuta all'interno di questo testo. Ora, vi sembrerà banale, vi sembrerà forse semplicistico, però io credo che per uscire dalla crisi bisogna guardare alla bellezza di Maria. In che senso? Nel senso che, vi ho detto qualche anno fa, che quando noi guardiamo l'Immacolata non dobbiamo fermarci alla statua. Voi vedete lì in mezzo alla chiesa l'immagine di Maria coronata di stelle con la luna sotto i piedi, secondo la descrizione che ce ne fa il libro dell'Apocalisse. In realtà l'Immacolata sta dietro. Sapete dove? Voi vedete l'Immacolata quando guardate il grembo di Sant'Anna. È lì che è avvenuto tutto. E Sant'Anna è stata una donna umile, però anche forte. Esattamente come poi è diventata Maria. Sant'Anna è stata una donna molto provata, ma non ha perso la fiducia in Dio, ed è questa la sua forza. Ora, ma Maria è una donna bella e forte. Noi abbiamo bisogno di riscoprire il gusto delle cose belle, perché spesso ci siamo abituati alla bellezza che fa rima con apparenza, a una bellezza che è frutto più dei cosmetici che non dei tratti del viso, che è frutto più di certe attività in palestra che non di certi allenamenti interiori ad essere forti. Anzi, certe volte, per le ragazze che hanno il dono di essere un po' più belle, si sperimenta anche un grande senso di fragilità, perché è più facile guardare l'esterno che capire quello che una persona si porta dentro. E allora Maria è una donna bella, sì, ma non fragile, forte, umile, sì, però anche grande, perché sa affidarsi a Dio. E se noi siamo in crisi, perché? Perché abbiamo visto tutti più o meno un certo modo di gestire le cose a tutti i livelli, diciamo abbastanza allegrotto e superficiale, in politica come in economia. Un certo stile in cui si pensa più a se stessi. Allora, possiamo commettere l'errore di puntare il dito contro gli altri, oppure possiamo chiederci quando anche noi siamo stati superficiali, quando anche noi siamo stati banali. Forse abbiamo pensato che seguire il Signore ci togliesse qualche cosa alla nostra libertà. Forse abbiamo pensato che seguire la legge di Dio significasse farsi schiavi. In realtà la legge di Dio è una legge di libertà. E la libertà vera significa trovare l'autenticità di noi stessi. Significa poterci esprimere per come siamo, nella verità. Ecco allora che le letture ci hanno presentato il progetto di Dio. C'era un progetto di Dio all'inizio. Dio aveva creato il mondo, però qualche cosa è andato storto. Un uomo e una donna, il segno di tutta l'umanità, e quindi siamo noi Adamo, siamo noi Eva, hanno rotto questo patto di amicizia con il Signore. Hanno fatto un modo loro. Hanno pensato che Dio volesse minacciarli, volesse togliergli qualcosa. Sono andati a cercare il frutto del bene e del male, il frutto della conoscenza del bene e del male. E quando Dio li ha chiamati in causa, ognuno di loro ha scaricato la responsabilità sugli altri. Non sono io, è stata la donna che mi ha posto accanto, come se fosse alla fine anche colpa di Dio, perché dice: tu mi hai dato l'occasione e io ho fatto il peccato, ho compiuto la mancanza. La donna se la prende col serpente, non sono stata io, sono il serpente che mi ha tentato. Maria invece è la donna del sì, non del sì a tutto, ma del sì a Dio. È la donna che di fronte alla chiamata di Gabriele, dell'angelo, risponde con prontezza, con disponibilità, con umiltà. Già la seconda lettura ce l'aveva detto: Dio ha un progetto, il progetto di renderci suoi figli. Il Signore ci vuole felici. Che cosa bisogna fare per essere felici? Bisogna avere il coraggio di rispondere sì al Signore, perché il Signore, come dice il Papa, non ci toglie nulla, anzi ci dona quello che serve per essere veramente felici. Perché tante volte, quando ci allontaniamo dal Signore, sperimentiamo un senso di solitudine e un senso di smarrimento. Allora, uscire dalla crisi significa ritrovare il gusto della bellezza. Significa, come hanno fatto tanti nostri padri e tanti nostri nonni, ritrovare l'umiltà per capire che nell'impegno, nel lavoro, nel rispondere appunto a quello che il Signore ci chiama, siamo veramente felici. C'è una prima chiamata, che è la chiamata alla vita. E ogni volta che noi costruiamo dentro di noi qualcosa che parla di vita, ogni volta che siamo capaci di solidarietà, ogni volta che siamo capaci di gesti di autenticità, ogni volta che siamo capaci di non confondere l'amore con quello che assomiglia all'amore, allora possiamo essere veramente noi stessi, possiamo essere veramente figli di Dio. Allora possiamo confidare nella promessa di Dio, perché il Signore non fa come tanti di noi, che promette e poi non mantiene. Il Signore promette e poi Gabriele dice a Maria: nulla è impossibile a Dio. O per dirla con una traduzione ancora più incisiva, tutto si compie di quello che Dio ha stabilito. Ecco perché l'unico modo per uscire dalla crisi è ritrovare il gusto delle cose belle, la bellezza come ce la insegna Maria. Così la saluta l'angelo: rallegrati, piena di grazia. La chiama bella perché è una donna graziosa, una donna bella. Maria è solo una ragazza. Però lei invita alla gioia. Il Signore non ci viene a portare un annuncio di tristezza, di sofferenza. E anche il sacrificio, che spesso fa paura, non è semplicemente un privarsi di qualcosa, ma è un rendere sacro quello che facciamo. Da qui nasce quella disponibilità a rispondere, a farci carico anche noi delle vocazioni, perché l'errore di fondo in queste cose è appunto la farsene le mani. Beh, mancano i preti, fatti loro. Beh, abbiamo bisogno di preti, quando arrivano non cadono dal cielo. E il problema non è, come qualcuno dice, ve l'ho detto altre volte, che i preti non si sposano. Non è quello il problema. Il problema è che è difficile oggi, prima di tutto, rispondere alla propria vocazione di uomini e di donne. Perché se io mi trovassi di fronte a famiglie che vivono serenamente fino in fondo la loro vocazione, allora potrei anche essere d'accordo. Ma se c'è una crisi di vocazione, c'è anche una crisi di famiglia. Di fronte alla mancanza di preti ci sono anche tante famiglie che non riescono a reggere sotto l'urto di tante difficoltà che poi è difficile capire, perché come dicevo all'inizio è dentro che spesso sorgono i problemi. Allora, vedete, abbiamo bisogno di renderci partecipi gli uni degli altri, abbiamo bisogno di pensare che per avere in dono una chiamata alla vita consacrata, abbiamo bisogno anche noi di capire che quello che riguarda le vocazioni riguarda ciascuno di noi. Di solito in questa giornata si raccolgono delle offerte per il seminario, ma non basta, non è una questione di denaro. Il Signore sa fare molto di più di quello che possiamo noi con il po' di ciascuno, ma è soprattutto la capacità di sentirci coinvolti in questo progetto di Dio, la capacità di pregare, di sentire l'amicizia, la solidarietà verso le persone che si preparano a questo, attraverso l'itinerario vocazionale, si preparano a questo servizio. E a questo proposito concludo con le parole di Cosimo. Lo ricordo per chi ha perso un pochettino di vista la situazione. Cosimo da settembre è tornato in seminario, ma stavolta non come l'anno scorso al seminario di Molfetta, bensì al seminario romano maggiore, e tornerà tra noi durante le vacanze di Natale. Per essere presente oggi ha mandato un suo messaggio, una sua testimonianza che vi leggo subito. È una testimonianza datata 5 dicembre 2011. Lasciatevi trasformare per poter discernere ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Questo versetto, tratto dal capitolo 12 della lettera ai Romani, è un po' la sintesi del cammino di discernimento che un ragazzo deve compiere nel suo cammino verso il sacerdozio. E proprio per scendere in profondità, per poter scoprire sempre di più quel disegno che il Signore ha tracciato sulla mia vita, devo lasciarmi trasformare, essere docile, affinché il vaso di creta del mio corpo prenda la forma del tesoro che è custodito nel mio cuore. Ed è una grazia che l'equipe educativa del Pontificio Seminario Romano Maggiore, nel quale da quest'anno continuo il mio cammino di discernimento, abbia scelto questo passo per sottolineare quanto è importante la docilità in un ragazzo per poter essere sempre più a immagine del buon pastore. In questi primi 3 mesi del nuovo cammino, tante sono state le occasioni per poter sperimentare la grazia di sentire il Signore vicino. Dopo una prima settimana di conoscenza, ho sperimentato il dono dello Spirito Santo nel corso di esercizi spirituali vissuti a Montefiore, incentrati sul tema della preghiera e dell'esperienza del Signore nei 3 grandi santi della fraternità carmelitana: Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce e Santa Teresa di Lisieux. I frutti degli esercizi si sono visti poi nei 10 giorni trascorsi nella piccola casa della Divina Provvidenza di San Giuseppe Cottolengo di Torino. Sono stati 10 giorni di grazia, indescrivibili, e a ripensarci è un brivido al cuore. Sono stato segnato in profondità e non posso fare a meno di dire ancora una volta grazie al Signore per questo. In questi giorni sono stato le mani, i piedi, gli occhi e la voce per tante persone. Non vi nascondo che è stata una sofferenza venir via da quel luogo che per molto tempo è stato descritto come la casa dei mostri. Vi posso assicurare che essa è la casa degli angeli. Tornato a Roma mi sono immerso nella vita di comunità con serenità e gioia, fiducia e speranza, sostenuto dall'odierna ora di adorazione eucaristica e dai vari momenti personali e comunitari di preghiera e di ritiro, di servizio e di condivisione. Fiducia e speranza, sì, è questa l'esperienza che vivo nella mia comunità. Fiducia nei miei formatori, il rettore Don Concetto, il mio educatore Don Enrico e il mio padre spirituale Don Paolo. È importante sentire la loro vicinanza e il loro amore per il Signore. Sono esempi di un sacerdozio che ti fa gustare quanto è bello seguire il Signore e vivere per la sua Chiesa. Speranza. È quella che vivo ogni mercoledì pomeriggio e domenica mattina a Torre Angela, una parrocchia al di là del raccordo di circa 60.000 persone, suddivisa in 4 zone pastorali. Nel mio tirocinio pastorale vivo l'esperienza del catechista in 2 classi, una di bambini di prima comunione e una di ragazzi del primo anno di crescita. Tante sono le situazioni di cui sono testimoni, tanti problemi che portano con sé. È in quelle ore di catechismo che capisco quanto la formazione umana e spirituale sia importante per sostenere quei ragazzi, aiutato da altri 4 catechisti con cui condivido questa esperienza e sostenuto da Don Diego, che si spende per la zona pastorale in cui sono inserito. Lo scorso anno dicevo, con le parole di Chiara Luce Badano, che mi sento avvolto in uno splendido disegno che a poco mi si svela. Quest'anno posso dire che il Signore ogni giorno mi dona la grazia di sentirmi parte di questo grande disegno e mi permette di svelarlo, ma anche di farlo conoscere. E a Maria, che oggi celebriamo come Vergine Immacolata, innalzo la mia preghiera. Lei, che nel mio seminario è venerata col titolo di Madre della Fiducia, possa essere l'esempio più grande di dedizione e di silenzio, di carità e di servizio, per il mio cammino incontro al Signore. Vi porto nel cuore e nella preghiera. Madre mea, fiducia mea. Così. Thank you. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
Diciamo insieme: benedice e proteggi i miei figli, Signore. Perché la Chiesa di Cristo, a imitazione di Maria, Vergine Madre, come sposa santa e immacolata, va incontro al Signore che viene. Preghiamo.
Perché la potenza del Signore tolga dalla nostra vita il peso e la tristezza del peccato e ci faccia gustare la vera libertà di figli. Preghiamo.
Perché il popolo cristiano riconosca in Maria Immacolata un segno di consolazione e di speranza in mezzo alle prove della vita. Preghiamo.
Perché ogni vita nuova concepita nel grembo materno sia accolta e custodita come un valore intangibile e sia è una benedizione di Dio. Preghiamo.
Perché l'Eucaristia che celebriamo sia per tutti noi il lievito di purezza e di santità che ci rinnova nel corpo e nello spirito. Preghiamo.
Signore, in questo giorno la nostra diocesi ci invita a pregare per tutti i seminaristi. Noi tra tutti ti affidiamo particolarmente Cosimo. Dona alla tua Chiesa buoni santi sacerdoti. Preghiamo.
Donaci, oh Signore, un cuore pulito che possa rivolgerti a te con tenerezza, secondo quanto ci hai insegnato in Maria, tua e nostra madre, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Beata Vergine Maria, e come noi la riconosciamo preservata per tua grazia, ogni macchia di peccato, così per sua intercessione fa che siamo liberati da ogni dolore. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto nostri voi. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai preservato la Vergine Maria da ogni macchia di peccato originale, perché piena di grazia diventasse degna madre del tuo figlio. In lei hai segnato l'inizio della Chiesa, sposa di Cristo, senza macchia e senza peccato, splendente di bellezza. Da lei, Vergine purissima, doveva nascere il figlio, agnello innocente, che toglie le nostre colpe. E tu, sopra ogni altra creatura, la predestinavi per il tuo popolo, avvocata di grazia e modello di santità. E noi, uniti ai cuori degli angeli, proclamiamo esultanti il tuo lode. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Domenico e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo corpo. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che oggi contempliamo nella sua Immacolata Concezione. Con gli Apostoli, Sant'Anna, San Gioacchino e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, ci ha reso Suoi figli, ci chiama alla felicità nella bellezza del cuore. Per questo vogliamo invocare il Signore nostro Padre, perché tutto quello che ci chiede discenda a noi come un dono. Rivolgiamoci a Lui con le parole che Gesù ci ha insegnato.
nostre scelte per rendere credibile la parola a noi consegnata. Chiamati e mandati per essere tua presenza. Liberaci dalla tentazione del recinto sicuro e protetto. Ti preghiamo, sia forte e duratura l'impronta del tuo passaggio tra noi.
Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, guarisca in noi le ferite di quella colpa da cui, per singolare privilegio, hai preservato la Beata Vergine Maria nella sua Immacolata Concezione. Per Cristo nostro Signore. Vi ricordo che questo pomeriggio, insieme ai ragazzi che si trovano alla cresima e che hanno animato la messa, andremo a visitare la mostra del pittore a Frune dedicata a Giovanni Paolo II. Il raduno è previsto vicino al piazzale dell'ufficio postale per le 4. Per chi volesse venire, di genitori o anche di altri adulti, c'è ancora qualche posto libero, quindi potete eventualmente prenotarvi dopo la messa e poi ci diamo appuntamento per le 4. Naturalmente questo pomeriggio non ci saranno i corsi amatoriali di chitarra, perché oggi è giorno festivo, e vi ricordo per concludere che domani dalle 3:30 del pomeriggio fino alle 5:30, se non un quarto, sarò a disposizione per le confessioni, quindi tempo dedicato per l'incontro con il Signore nel sacramento della confessione. Per concludere vorrei dire un grazie ai ragazzi che hanno partecipato alla Madonna Messa, vale a dire ai giovani prossimi, cresimati. Vedete che poi sono belli in fondo, però tocca anche a noi, da una parte, non perdere mai di vista la bellezza di sognare il futuro. Poi diceva Benigni l'altra sera che i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, quindi loro sicuramente si predispongono al futuro con le migliori intenzioni, ma non basta questo, serve che anche noi come persone più grandi, i genitori ed anche la comunità parrocchiale offrano degli esempi significativi, perché si cresce anche così. Allora aiutiamoli a crescere bene. Grazie a tutti voi ragazzi. Il Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Illuminati e guidati da Maria, seguiamo la via che il Signore ha tracciato per noi. Andate in pace.